playing it tit for tat. Well, I don't mean to get all in the air, but I think you're better than that. He'll hold you down and pin you down and make you holler when you say, man, I'll do anything you want. Don't leave me again. I'm crazy and I think you know I get mean when I've had a few. But I'm not the kind to shake you down and peck at you like a hen. I say, come on, maybe take a walk with me now and start all over again.
C'era nuvoloso a Firenze, parzialmente nuvoloso direi, cioè, si vede un po' di azzurro qua e là, andiamo un po' la cetrina di Peretola, ci sono 16 gradi al momento, 16-17 gradi, mentre sulla costa è lo stesso, anche lì 16-17 gradi. Dovrebbe andare a migliorare il tempo, però di tutto questo ne parliamo fra pochissimo con il Lam. Buongiorno a tutti di nuovo, questa è la conduzione di domenica mattina, 342-8104-111, il nostro numero di telefono WhatsApp per chi volesse intervenire, anche semplicemente dandomi il buongiorno, e così passiamo insieme questa domenica mattina da qui fino all'ora di pranzo, fino alle 13. Quindi mandatevi un messaggio, un commento, qualcosa, fatevi vivere, stiamo insieme.
You're awful bright, you're awful smart, I must admit you broke my heart. The awful truth, it's really sad, I must admit I was awful bad. While lovers laugh,
buongiorno e buona domenica a tutti quanti.
I stumble by and I hide my pain. The lamps are lit, the moon is gone, I think I'll cross the
play.
You had the cards, I must admit. You were awful smart. The awful truth is awful sad, I must admit. I was awful bad.
Streets of Love. Buongiorno Giorgio Bartolini dell'AMMA.
Buongiorno, un saluto a tutti.
Allora arriva subito un commento con foto di un nostro ascoltatore che dice: da allerta arancione a questa giornata ne passa. In effetti c'è un cielo direi parzialmente nuvoloso in questo momento, almeno su Firenze. Che cosa è cambiato, Giorgio, fra la giornata di sabato e domenica?
Non è che è cambiato nulla, già da ieri si vedeva, certo, che le precipitazioni sarebbero più o meno cessate entro la mattina. Abbiamo deciso di concerto con i colleghi idrologi di prolungare lo stato di allerta per qualche altra ora, in merito soprattutto a eventuali frane che si potevano innescare in seguito alle precipitazioni pregresse, per cui è stato anche il tipo di allerta di ieri, in verità era dovuto soprattutto alla possibilità di frane sulle zone centro-settentrionali, non tanto ai cumulati di pioggia che non erano da ritenersi eccessivi anche alla luce dei modelli dell'altro ieri, per cui la situazione di codice arancio è stata in questo caso soprattutto dettata dalla possibilità di frane sul territorio, anche in territori collinari, non necessariamente sui rilievi dell'Appennino Tosco Emiliano, ma anche per esempio sul Montalbano o comunque sulle colline centro-settentrionali.
Ecco, sto guardando, sì.
Per cui dicevo, alla fine è stata un'allerta di questo tipo precauzionale, soprattutto dal punto di vista della possibilità di frane.
Ecco, se io come al solito ho davanti a me la carta delle isobare, è vero che però il minimo di bassa pressione è ancora lì, è sulla Francia in questo momento, i bracci continuano a passare.
Si permane una situazione ancora di correnti generalmente meridionali, effettivamente al suolo permarrà anche nei prossimi giorni, con invece aria piuttosto fredda in quota che porterà qua e là un po' di stabilità anche per il prosieguo della giornata di oggi in particolare tra le province di Siena, Arezzo e forse nella parte orientale di Firenze, e domani sempre in particolare sulle zone interne, più probabilmente nella seconda parte della giornata. Domani saranno fenomeni comunque più isolati rispetto a quelli che abbiamo avuto nella giornata di ieri.
Ecco, comunque c'è da dire anche che già da venerdì un miglioramento di domenica. Ne avevamo abbondantemente parlato del miglioramento soprattutto la seconda parte della domenica. Arriva un'altra.
Sì, assolutamente sì, dal punto di vista previsionale rispetto a quello che vedevamo venerdì non è cambiato tanto. Ieri è piovuto leggermente meno in zone come per esempio la provincia di Firenze rispetto a quanto vedevamo nella giornata di venerdì. Comunque è piovuto abbastanza invece sul nord-ovest, abbiamo avuto anche picchi superiori a 100 mm sui rilievi.
E anche l'inizio della settimana l'avevamo dato per compromesso, anche se guardando un po' più a lungo sembra che ci sia un miglioramento più importante di quello che pensavamo venerdì.
Sì, direi di sì, oggi e domani direi giornate più tranquille, martedì si rinnova in verità un pochino l'instabilità, tanto che ci potrà essere la possibilità di rovesci nella seconda parte della giornata, anche possibilità di qualche temporale, in particolare sulle zone interne. Poi via via si va verso un miglioramento del tempo che tenderà pian piano a ristabilizzarsi, e il maltempo si sposterà direi al sud da mercoledì in poi.
Però naturalmente queste sono come spesso si verifica, se si va oltre due giorni poi bisogna, soprattutto in condizioni in cui non c'è questa, una forte dominanza di un'alta pressione, nell'instabilità le variabili cambiano anche giornalmente, quindi bisogna, ricordiamo che si parla sempre di previsioni del tempo, non di certezze del tempo, Giorgio.
Sì, assolutamente sì, più in là si va avanti nel tempo bisogna anche cercare di eliminare i dettagli relativi e soprattutto dal punto di vista spazio-temporale.
A che ora piove?
Più probabile è meglio parlare di Toscana centro-meridionale piuttosto che di nominare certe zone quando si va due o tre giorni avanti nel tempo, in situazioni poi dinamiche direi ancora più difficile prevedere che cosa succederà a livello locale oltre due o tre giorni.
Ecco, spieghiamolo, perché cioè le variabili naturali sono infinite e i nostri modelli matematici, per quanto diventino sempre più elaborati, sono però finiti, quindi non possono tener conto di tutto quello che effettivamente poi succede nell'atmosfera. Giorgio.
Assolutamente sì, e spingersi più in là nel tempo diventa un esercizio che è come un po' come tirare i dadi oltre una certa distanza temporale, per cui è meglio in certi casi è meglio stare zitti e dire piuttosto che cercare di indovinare il tempo che farà tra 4-5 giorni in certe zone.
Soprattutto quando, appunto, è così, quando c'è una forte alta pressione, si possono dare anche previsioni di una settimana di bel tempo, quello lo sanno fare
sì,
tutti.
Sì, però soprattutto nel semestre caldo, o comunque nel periodo un pochino più stabile, direi da maggio a settembre, perché in certi casi anche quando vediamo un'alta pressione, distanze temporali superiori a 5-7 giorni, a volte possiamo sbagliarci, soprattutto se siamo nel semestre quello freddo. È più facile che si possa avverare questo tipo di previsione, direi da maggio fino a settembre.
Grazie Giorgio Bartolini per questa lunga chiacchierata, speriamo di aver spiegato molte cose ai nostri ascoltatori. Buona giornata, buon lavoro.
Buona giornata a tutti.
drinks with her. After she put her kids to bed, her and her husband Bobby, they split up. I guess it's 2 years gone by now. We just sit around talking about the old times. She says when she feel like crying, she start laughing, banging mouth.
Glory days.
Non l'avete mai sentita, non l'avete mai sentita, dite la verità, dite la verità. Era lui, era Springsteen, era Springsteen in persona. Era uno studio televisivo, che è la versione speciale di Glory Days. Belinda, forse l'avete sentita mentre davano i Rolling Stones all'inizio. Diamogli più spazio, vediamo un po', un paio di messaggi vocali di Belinda.
Buongiorno e buona domenica.
Ehi.
A tutti quanti. Da adesso mi farete compagnia fino a casa. Che meraviglia.
Che meraviglia, lo dico io. Che meraviglia, lo dico io. Poi abbiamo Silvia che dice: eccomi, buongiorno e che il sole ci accompagni. E che la forza sia con voi, aggiungo. Sono le 11.53, 342-8104-111, il nostro numero di telefono WhatsApp per questa conduzione della domenica mattina fino all'ora di pranzo. Su, dai, fatevi vivi, fatevi sentire, andiamo avanti insieme.
Backbone, you got the shakes in your knee bone. Yeah.
Allora diamo un'occhiata un po', vediamo un po' che è successo sui nostri quotidiani. La Repubblica, Firenze, parla, il titolo principale: hotel nel convento di San Paolino. L'assessora frena, c'è il blocco. L'assessora Bitti si dice stupita per le parole del superiore dei carmelitani sulla chiusura di una trattativa con la AZ Hospitality, e spiega che in centro è in vigore lo stop a nuove strutture ricettive, quindi non si può fare secondo il regolamento del comune. Vediamo un po' di che cosa si tratta nei particolari. Un'operazione immobiliare porterebbe un nuovo albergo nel convento di San Paolino in via Palazzuolo, ma il comune di Firenze avverte: dal 2019 nell'area UNESCO vige il blocco per le nuove destinazioni turistico ricettive. Nella trattativa avviata dai padri carmelitani Scalzi, proprietari del bene, viene garantito un affitto di 30 anni e gestione dell'attività e oneri di ristrutturazione a carico di AZ Hospitality, gruppo alberghiero con due strutture a Firenze. Quindi quello che vorrebbero fare i carmelitani non si può fare secondo il comune di Firenze. Vediamo un po' come andrà avanti nella settimana questa disputa. Poi vediamo un po' la Nazione, anzi il Corriere, diamo un'occhiata al Corriere Fiorentino. Mica tanto Scalzi mi grazie Francesco per la battuta. Poi Corriere Fiorentino, la legge regionale per fermare la RSA in Santo Spirito. Quindi è curiosa questa cosa, no? In Santo Spirito invece la RSA, i padri, i frati non lo vogliono. E poi quindi per non farlo c'è appunto questa legge regionale che dice che non si può fare perché c'è troppo poca distanza da una struttura simile esistente. È una norma regionale di appena un anno fa, approvata con un obiettivo del tutto diverso, che però potrebbe rappresentare un ostacolo insormontabile per il progetto di una RSA nell'ex caserma Ferrucci di Santo Spirito. Quindi anche qui il problema è su come riusare strutture che sono lì e sono esistenti, però bisogna anche tenere conto di che cosa vuole la popolazione, no? Il nuovo uso per cambiare l'uso. Bisogna tenere conto anche dei pareri di chi ci vive in quelle aree. I carmelitani Scalzi hanno deciso di comprarsi le scarpe. va bene, andiamo avanti così. E allora, mezzogiorno e due minuti, do il buongiorno alla dottoressa Alessandra Zanazzi dell'Osservatorio del Cetri. Buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a tutte e tutti.
Allora, di quale meraviglia parliamo oggi nella nostra Stargazing, la nostra rubrica?
Allora, la meraviglia di questa settimana direi che è l'eclissi di sole che ci sarà sabato prossimo, il 29 marzo. Però, come ormai mi è capitato diverse volte, mi trovo a smorzare gli entusiasmi, nel senso che da noi in Toscana, in Italia, sarà un'eclissi parzialissima di sole e arriverà a coprire appena il 5% del disco solare. Per vedere una maggiore copertura dovremmo andare parecchio a ovest, parecchio tipo in Canada, dove comunque non è un'eclissi totale, arriva però al tipo 94%, che comunque non basta, nemmeno il 94%, per avere quell'effetto di buio di giorno, che si abbassa la temperatura, si vedono le stelle in pieno giorno come se fosse notte, che è quello che fa davvero impressione nelle eclissi di sole.
Ecco, dobbiamo fare queste precisazioni perché naturalmente già si sono scatenati online su vari siti nello strombazzare questa eclissi di sole, che
esattamente.
Probabilmente passerà del tutto inosservata, secondo quanto dice il dottor.
Se uno la vuole vedere, si vede, è comunque un evento di, diciamo, astronomicamente interessante. E anche così si può osservare il disco della Luna che passa davanti al Sole, con le dovute precauzioni che magari poi adesso vi dico.
Allora, se volete seguire perché si verifica l'eclissi, sulla nostra pagina Contro Radio Firenze, pagina Facebook, c'è uno schemino che proprio vi fa vedere come funziona, vi spiega anche perché si vede soltanto in una limitata parte del globo terracqueo e non dappertutto, dottoressa.
E non da tutto il mondo, esatto. Allora, lì nell'immagine che trovate sulla pagina Facebook si vede che l'eclissi di sole avviene quando c'è un allineamento perfetto del sole, poi la luna e la terra in quest'ordine. E in questo modo, se si trovano perfettamente sullo stesso piano ed in fila, cosa che non accade tutti i mesi, perché di solito la Luna non è proprio sullo stesso piano dell'orbita della Terra attorno al Sole, a volte non sono quindi tutti e tre perfettamente allineati, ma la Luna è più in alto o più in basso rispetto alla congiungente Terra-Sole. Comunque, quando invece sono perfettamente in fila, il Sole illumina la Luna, che non è trasparente, fa ombra, e l'ombra colpisce la Terra che sta proprio dietro. Nelle zone della Terra in cui si proietta l'ombra del nostro satellite, il Sole scompare, non lo vediamo più, e c'è l'eclissi di sole. Se il sole scompare del tutto, in quelle zone in cui scompare vediamo l'eclissi totale, altrimenti se vediamo soltanto l'escuramento di una fettina da parte della luna, di una fettina del disco solare, allora c'è un'eclissi parziale, come è il caso del 29 marzo.
Ecco, diciamo che l'eclissi totale che passa nella stessa precisa zona è abbastanza rara, dottoressa.
Sì, ma non così tanto, ce ne sono ogni tanto, chiaramente spesso capitano di nuovo in mezzo al mare, all'Antartica, all'Artico, all'Antartica, insomma è chiaro che in quei casi non è visibile. Ce n'è stata una in America l'anno scorso, nell'America del Nord, negli Stati Uniti, visibile dagli Stati Uniti, ce ne sarà in Europa mi sembra nel 2027, in Africa, in Spagna, le prossime sono visibili dalle zone ovest anche l'Europa, quelle diciamo un po' più raggiungibili. Certo, non sono eventi frequentissimi nelle nostre zone, insomma a casa nostra, ecco, non è che ce ne abbiamo tutti i giorni, insomma, no?
C'è ancora un po' di tempo, dottoressa, di quale altra meraviglia ci parla?
Sì, no, vi volevo dire solo una cosa, che se la volete vedere il 29 comunque, o utilizzate un sistema, non dovete mai guardare il sole direttamente senza protezione, perché la luce del sole è talmente
forte da... Non fate come ha fatto Trump in diretta, che ecco, ha alzato gli occhi al cielo per vedere l'eclissi.
No, anatema, errore gravissimo, cioè, veramente sì. Pericolo di cecità permanente. Quindi o usate occhialini certificati, ma devono essere certificati, no occhiali da sole anche se scurissimi, no vetri affumicati, nemmeno gli occhiali da Salvatore, nulla, o occhiali certificati oppure lo guardate per proiezione, costruendovi una camera oscura molto semplice, per esempio arrotolando un tubo di cartone, da un lato ci mettete il foglio di alluminio con un buchino fatto con uno spill e dall'altro ci mettete la carta forno e puntate il buco, insomma questo tubo, al sole e guardate l'immagine che si forma sulla carta forno, per esempio. Oppure il 29 mattina dalle 11:15 c'è una diretta dei colleghi dell'INAF sul sito EduINAF che si collegano con vari osservatori a Roma, a Trieste, osservatori dell'INAF ma anche a Genova e in Val d'Aosta. Allora in questo modo è anche bellino perché ci sono astronomi che commentano, ci sono vari collegamenti da varie città, quindi magari è più facile beccare il tempo bello e allora potete avere le informazioni senza rischi. E l'altra cosa in cui vi volevo dire invece è che ieri, il 22 marzo, c'è stato un evento internazionale promosso dal WWF che si chiama l'Earth Hour, l'ora della Terra, che è tutto un altro argomento. Questo è un evento di sensibilizzazione sul cambiamento climatico e l'inquinamento, i rischi dovuti all'inquinamento del pianeta, e in moltissime città per un'ora tutti sono stati invitati a spengere le luci, l'illuminazione pubblica dei monumenti, le illuminazioni private delle aziende, delle case, eccetera. Per esempio a Firenze il comune aderito all'iniziativa e ha spento per un'ora l'illuminazione di alcuni monumenti, del Duomo, del Palazzo Vecchio, del Ponte Vecchio, del David a Piazzale Michelangelo, eccetera, no? Un gesto simbolico ma significativo. E all'osservatorio abbiamo ospitato l'evento fiorentino con il WWF, abbiamo ragionato di inquinamento e in particolare noi di inquinamento luminoso, che è quello dovuto alle luci in eccesso, i lampioni, i cartelloni pubblicitari, gli edifici commerciali, i veicoli, eccetera, che illuminano il cielo e cancellano la magia del cielo buio, delle stelle, no?
Cioè, nei nostri centri nei nostri centri città non si vede assolutamente nulla guardando la notte il cielo.
O comunque molto poco, no?
Molto poco.
Ma il problema è che nessuno dice che non dobbiamo illuminare le strade. Il
certo.
Problema è che spesso in molti casi usiamo luci superflue oppure mal progettate, orientate in modo sbagliato verso il cielo invece che dove serve. E questo, diciamo, porta diversi problemi. Sicuramente un problema economico, oltre a quello di cancellare il cielo, voglio dire, un problema economico di spreco di energia e di inquinamento ambientale, produzione gas serra, ma anche diversi tipi di impatto negativo sull'ambiente, no? Perché si è visto che oltre agli sprechi energetici e tutti questi problemi non banali, ma c'è anche il fatto che l'assenza di oscurità altera i ritmi biologici degli animali, delle piante e pure dell'uomo, e l'alterazione dei ritmi circadiani, no? L'orologio, questa specie di orologio interno che regola il ritmo sonno-veglia, che regola la produzione di ormoni come la melatonina, il cortisolo, può incidere, creare anche pericoloso per la salute, aumentare l'incidenza. Addirittura ci sono studi che dicono che aumenta l'incidenza di patologie neurodegenerative tipo l'Alzheimer, no? Poi di sicuro l'esposizione eccessiva alle luci notturne affatica la visione, danneggia i tessuti degli occhi, sopprime appunto la secrezione di melatonina compromettendo il sonno, e quindi insomma, e poi dopo anche per le piante è un problema, il comportamento degli insetti impollinatori notturni viene cambiato, ci sono moltissimi studi ormai, le abitudini di caccia degli animali notturni confonde le rotte migratorie degli animali, per esempio i piccoli delle tartarughe marine appena schiuse che vanno alla ricerca della luce della luna, se c'è inquinamento luminoso si confondono, no? E poi ha un costo ovviamente in termini economici perché si spreca luce. C'è da dire che la cosa buona è che l'inquinamento astronomico, voglio chiudere con una, diciamo, nota
speranza
positiva, a differenza degli altri inquinamenti, se spengiamo le luci è reversibile completamente, cioè una volta che spengi le luci sparisce l'inquinamento e torna tutta alla situazione naturale buia. Quindi è bene, secondo me, ragionare a livello di amministrazioni locali, anche però di comportamenti privati, sulla consapevolezza per intervenire e ridurre questo, almeno questo tipo di inquinamento che è facile, insomma, è solo, ci abbiamo solo da guadagnare.
Basta un po' di buona volontà. Grazie dottoressa, grazie dottoressa.
Grazie a te.
Ci sentiamo domenica prossima. Buona domenica.
Grazie altrettanto.
Riesci a immaginarti di avere il 4% per 12 mesi? E immagina di non dover neppure
vincolare i risparmi!
Riesci a immaginartelo
senza accreditare lo stipendio!
Scegli conto corrente arancio e hai il 4% per 12 mesi su conto arancio, senza vincolare i tuoi risparmi e senza accreditare lo stipendio. ING, per una volta una banca che ti svolta. Messaggio promozionale fino a 100.000 euro e fino al 24 maggio. Termini e condizioni su ing.it.
La comunicazione efficace usa strategie innovative.
Contro Radio Cross Media è la punta più avanzata della crossmedialità in Toscana, con la radio in FM e DAB, Contro Radio TV, il sito controradio.it e Contro Radio Social con i profili Facebook e Instagram, i podcast e TIFF, il nuovo canale video social under 35 su Instagram e TikTok.
Se vuoi comunicare ad un pubblico definito, sperimentato e motivato, raggiungendo un bacino certificato di centinaia di migliaia di utenti, contatta i consulenti di Controradio. Elaboreranno per te la migliore strategia di comunicazione cross-mediale, con budget equi e sostenibili.
Scrivi a crossmedia@controradio.com, info sul sito controradio.com.
DDC, DDC. Sì all'appuntamento per il test HPV o il pap test.
Ma certo!
Sì all'appuntamento per la mammografia.
Senza dubbio!
Sì all'appuntamento per il test del sangue occulto nelle feci.
Sicuro!
Sì all'appuntamento per gli screening oncologici gratuiti sviluppati da Regione Toscana e ISPRO. Chiama il servizio InfoSanita al numero 116117 per scoprire come aderire. Servizio attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 15. DDC. Contro Radio.
Arriva il commento di Ale su quanto ha appena detto la dottoressa, d'accordissimo, ma poi la gente dice che non si sente sicura se si spengono le luci, ma naturalmente non si parlava di spegnere totalmente le luci, ma di diminuire quelle che sono superflue, magari quelle che hanno semplicemente un uso commerciale, non della sicurezza delle strade, per poter tornare a vedere il cielo stellato anche in vicinanza, non proprio al centro delle città, perché non è facile, però anche nelle vicinanze della città, perché la presenza delle luci della città poi si sente anche fuori. È difficile osservare il cielo stellato in prossimità delle nostre città. Comunque, questo è basta la consapevolezza, perché come giustamente diceva la dottoressa, è reversibile, si può smettere in qualunque momento questo tipo di inquinamento, mentre l'inquinamento atmosferico è molto 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 più difficile.
Sempre i soliti sbagli. Senti, chiama un tassi, io non verrò.
Controradio Social Club, arte, cultura, spettacolo, cibo, grandi occasioni di partecipazione in esclusiva per i soci del Controradio Club. Tracy Emin, Sex and Solitude, a Palazzo Strozzi, la più grande mostra mai realizzata in Italia, dedicata a una delle più famose e influenti artiste nel panorama contemporaneo. Oltre 60 opere che attraversano la carriera di Tracy Emin per un intenso viaggio sui temi del corpo, desiderio, amore e sacrificio. Tracy Emin, Sex and Solitude, visita guidata sabato 29 marzo alle 11:30. Biglietto, prenotazione e auricolari scontati a 13 euro. Visita guidata in omaggio. Festa dei Camminanti 2025. Condividere la terra, la metamorfosi dai margini. Da venerdì 28 a domenica 30 marzo, 3 giorni con 67 eventi tra camminate, performance teatrali, mostre, laboratori per grandi e piccini. E ancora concerti, riflessioni in cammino e momenti conviviali a Vico Pisano e nelle vicine Bientina, Calci, Buti, Calcinaia e San Giuliano. Festa dei Camminanti. Partire dai margini per condividere la terra. Info e programma dettagliato camminanti.it e info@camminanti.it.
Controradio.
Questa è Controradio.
My bones are the bars of a jail, and I never felt completely female. I sleep when the sun starts to rise, so I spend the night drying my eyes. And I watch all the humans, they move place to place and hide in plain sight with that look on their face. Do they feel the same, or is it just me? Wish I could fly to that beautiful fame, but I don't feel it. I'm struggling, I'm trying to be one of them, but I really am right here. And I don't feel it. I'm struggling, I'm trying. Probably be better on Mars, floating up there above the stars. And I watch all the humans, they move place to place and hide in plain sight with that look on their face. Do they feel the pain, or is it just me? Wish I could fly to that beautiful babe. And I don't fit in, I'm struggling, I'm trying to be one of them.
Allora, un commento di Eva che dice: molto interessante l'intervento su eclissi e inquinamento luminoso. Chi parlava? Parlava la dottoressa Zanazzi dell'osservatorio di Arcetri, per la nostra rubrica che si chiama Stargazing, che va in onda tutte le domeniche più o meno intorno a mezzogiorno, all'interno della mia conduzione, che va dalle 11:30 fino alle 13:00. Ma cambiamo argomento, sempre per le mie rubriche. Questa è la rubrica della pianta della settimana. Abbiamo Stefano Pissi degli Ortisti di Firenze. Buongiorno Stefano.
Buongiorno, buona domenica.
Allora, hai raccolto il guanto della spina, nel senso che c'era stato un inizio di discussione sul limone in Toscana. Sì. Sappiamo che i limoni in Toscana d'inverno vanno messi nelle limonaie perché fa troppo freddo, e quindi la pianta della settimana è il limone, e ci dirai tutto quello che dobbiamo sapere sul limone.
Allora, il limone è una pianta che fa parte del genere citrus, è una pianta a portamento arboreo, un piccolo albero, ha una corteccia molto fine, le radici superficiali. Intanto queste indicazioni fanno capire che è una pianta che non può resistere molto alle basse temperature invernali.
Alle gelate,
sì. È una pianta che è stata introdotta man mano prima dai greci, poi dagli arabi, è stata introdotta in Europa e viene coltivata in piena terra, in piena area, nel sud Italia, nel centro sud Italia. Già, se uno viene a Roma vede delle bellissime piante di limone ad albero, proprio coltivate ad albero, che stanno fuori.
Il limone è fantastico, al sud proprio è un'esplosione. Fra l'altro non ha bisogno di nulla, cioè tutti gli anni io ho diversi limoni giù a Pizzo Calabro, tutti gli anni ci regala centinaia e centinaia di limoni senza che non sono nemmeno concimati i nostri, cioè proprio è una pianta molto generosa il limone.
Come no, certo, sì, ma anche in Toscana lo si può trovare coltivato in piena aria, basta riservargli dei microclimi, delle zone di parate dove la pianta può, o avvantaggiandosi della vicinanza di un muro o di una corte, può crescere facilmente, insomma, senza essere ricoverata.
Allora, questo intervento proprio è proprio sulla coltivazione invernale del limone alle nostre latitudini, quindi stava iniziando a dare dei consigli su come coltivare il limone in Toscana praticamente.
Sì, il più alto di sfida era riguardo al discorso di quando poterlo togliere dal ricovero invernale, cioè dalla serra fredda, o di quando togliere la copertura che gli viene messa addosso, tipo il tessuto e non tessuto, che sono questi tessuti fatti apposta per potergli permettere di ricevere luce e aria. E ora, essendo entrati nella primavera da pochi giorni, può essere il momento di pensare di ripristinare la coltivazione dell'agrume in vaso in piena aria, cioè o tirarli fuori o coprirli. Quindi si iniziano a rismuovere la terra nei vasi e dare aria alle radici, si scuotono le piante dalle foglie vecchie, quindi si fanno cadere le foglie che stanno più attaccate sopra, e si iniziano a risvegliare anche con consumazioni, irrigazioni. Ora siamo appena entrati in primavera, però può darsi che qualche freddo il lama ci dirà se ci sarà un ritorno di freddo. Per queste piante.
Una cosa si parlava, no? Che al limone, so, una gelata tardiva ma breve primaverile non fa molto, cioè quello che,
no, che è il limone, limone della bassa temperatura.
Quando ci sono quelle gelate tutta la notte a meno 4, meno 5, allora lì ne risente, però quindi diciamo già adesso si potrebbe anche rischiare di metterlo fuori il limone, Stefano, o no?
Dipende, se un ascoltatore abita sulle colline pistoiese, magari oltre 500 metri, direi di stare attento. Se magari uno abita invece hai la coltivazione dei limoni un po' più in pianura, un po' più verso la città, è più facile che sia. Non c'è fretta di tirarli fuori, ecco, perché tanto ormai loro. Il senso è questo, che una volta che loro sono stati ricoverati possono stare una settimana in più per aspettare che poi veramente sia conclamata la primavera e quindi possiamo tirare fuori tutto tranquillamente.
Quindi non aver fretta è il consiglio, diciamo.
Non aver fretta, non si deve far spaventare, specialmente se è il primo anno che lo fa, di vedere la pianta che sembra appunto un pochino deferita per il fatto che le foglie che la pianta aveva tirato su nella stagione precedente, nel ricovero invernale, le perde, perché l'ambiente cambia totalmente, quindi la luce si riduce la quantità di aria, e la pianta va comunque in uno stato di riposo, è chiaro che debba ora rimettere foglie nuove.
C'è una nota interessante che di cui non era a conoscenza, no? per l'inverno: sospendere o limitare al minimo le irrigazioni, per resistere al freddo la pianta deve avere poca acqua.
Certo, sì, perché l'acqua, a parte che gliene serve meno, perché la pianta d'inverno consuma meno, vive a un ritmo più ridotto e consuma meno. E in più l'acqua è veicolo di trasmissione delle basse temperature, cioè se una pianta è molto irrigata, la temperatura va giù, la pianta è molto gelata, perché l'acqua gela nel pane di terra. Un'altra cosa importante da dire è che sia le piante in vaso, ecco, deve coprire oltre la chioma, certamente, ma anche il vaso, cioè proprio fare una copertura intorno al vaso, perché fa da strato di isolante per le basse temperature alle radici, perché se il gelo dovesse entrare molto e prendere anche le radici, la pianta poi potrebbe seccare interamente, ecco, non solo qualche foglia o qualche ramo dal gelo.
L'altra cosa è che non bisogna spaventarsi per se alla fine dell'inverno la pianta di limone è un po' spelacchiata, perché lo dicevi prima, è normale, perché poi ributta tutte le foglioline nuove, le ributta,
esatto,
tutte.
Se uno va a vedere alle gemmettine la scena delle foglie, vedrà che inizierà a vedere il verde nuovo e saranno quelle le foglie nuove che verranno fuori per la stagione che sta entrando.
Bene, grazie Stefano Pissi per la pianta della settimana. Ricordiamolo, è il limone. Io voglio molto bene ai limoni, proprio mi riempie di gioia vederli.
Perché il profumo dei fiori.
Fanno tanti frutti, sono belli a vedersi, è una pianta generosa, come dicevo prima. Buona giornata, Stefano Pissi.
Prego, possiamo ricordare un luogo da visitare agli appassionati della coltivazione degli agrumi in vaso agli ascoltatori?
Sì, certo.
C'è un giardino molto, molto bello, è il giardino di Villa Reale di Castello, una villa medicea fra Firenze e Sesto, il quale giardino ha la collezione di coltivazione degli agrumi in vaso più grande d'Europa. Tra un po' tireranno fuori i vasi, e quindi è uno spettacolo andare a visitarla. È una coltivazione che iniziò Cosimo I de' Medici, istituì lui, e fino adesso, insomma, con tante variazioni, però è arrivata tante varietà di agrumi arrivate in vaso, ricoprate l'inverno in questa sedia bellissima e tirate fuori da metà aprile in avanti.
Fra l'altro, questa storia delle famose limonaie, no? delle ville, anche delle ville medice, perché la pratica di tenere i limoni in vaso e durante l'inverno metterli al riparo è una pratica antica in Toscana, quindi tutte le limonaie che ora magari vengono usate anche per fare spettacoli
abitazione
un tempo si chiamano limonaie, perché erano dove venivano portati e ricoverati i limoni, gli alberi di limone durante l'inverno. Grazie Stefano Pissi, buona giornata.
Prego, buona domenica, ciao.
You say to me.
E da Stefano Pissi al professor Stefano Tani per la rubrica Libro e Società. Buongiorno professore.
Buongiorno Jimmy, buongiorno anche ai nostri radioascoltatori.
Allora,
buona domenica.
Naturalmente. Il libro della settimana, vedo dalle note che è Memorie lontane di Guido Nobili. Di che si tratta, professore?
Si tratta di un piccolo capolavoro dell'Ottocento, cioè la storia si basa sull'anno 1859, Guido Nobili l'ha scritta ormai anziano nel 1910 circa. È un idillio, è un piccolo capolavoro veramente, è un racconto struggente e anche ironico sulla Firenze del 1859, cioè di quel passaggio dal Granducato al momento dell'annessione della Toscana appunto allo Stato dei Savoia.
Ha detto nostalgico, quindi praticamente c'è un desiderio di tornare al vecchio, a prima della formazione dell'Italia, mentre qui stiamo cercando di riunire l'Europa, di fare una roba più forte, torniamo invece dietro a quando non c'era nemmeno l'Italia, professore.
Esatto. Beh, sai, la nostra Europa, grazie alla meravigliosa Presidente della Commissione Europea, per l'appunto si sta armando e preparando alla Terza Guerra Mondiale, del tutto inutile, basterebbe avere un po' di buon senso. Per cui pensare ai Lorena che se ne vanno nel 1859 per tutta una orchestrata insurrezione dai Savoia più che da Fiorentini, e ai Lorena, di cui il primo grande Lorena, Pietro Leopoldo, ha abolito la pena di morte nel 1786, insomma ci fa capire che le sorti del mondo non sono sempre progressive, ecco, che forse quei tempi erano molto più pacati e equilibrati del nostro presente.
I Lorena se ne andarono senza protestare, cioè
assolutamente
senza fare guerra,
con poche carrozze e portando via soltanto le loro cose, ecco, lasciando tutto intatto, insomma, dei grandissimi signori. Devo dire che i Lorena per la Toscana hanno fatto molto di più di quanto abbiano fatto i Medici, o meglio, i Medici ci hanno lasciato opere d'arte straordinarie e i Lorena ci hanno lasciato un'amministrazione di buon senso e di grande rispetto per i cittadini.
Strade
ferrate, bonifica della Maremma, rete stradale.
Devo dire che
con il Lorena,
ecco, è mia impressione ed è il tono con cui sta parlando, professore, conferma la mia impressione che tra molti toscani c'è un certo affetto ancora per la casa di Lorena.
Sì.
Io non sono toscano, quindi lo noto di più perché non sono toscano, quindi naturalmente per me non vogliono dire nulla in Lorena, però noto questa, ancora dopo tanto tempo, questa affezione. E il libro di cui sta parlando è questo, è un rimpianto, è un nostalgico?
È un libro, sì, però è un libro nostalgico che però si regge molto anche sull'ironia, ecco. Direi che il Nobili si muove sul filo dei ricordi, che è come un po' camminare sul filo. Serve una grande capacità di equilibrio e lui ce l'ha, perché è tutto visto dal punto di vista appunto di questo Nobili bambino, aveva 9 anni quando nel 1859, e quindi è un punto di vista dal basso su quello che accade, vede i genitori, una famiglia alto borghese, quella di Nobili, che fanno entrare in casa a ore strane personaggi che il bambino non aveva mai visto e che poi capirà che sono Giuseppe Dolci e Bettino Ricasoli, capisce che in casa si sta muovendo qualcosa di strano e chiede alla mamma: ma cosa succede, mamma? E la mamma gli dice: caro, queste persone studiano la macchina per volare, voglio vogliono vedere se si rompono il collo per loro e lo fanno rompere anche a noi, no? E infatti poco dopo il 27 aprile è una strada che porta appunto ora e che ha cambiato nome dopo quell'evento e che porta ora in Piazza dell'Indipendenza, che allora si chiamava Piazza Barbano. Lì in Piazza Barbano la famiglia Nobili espone per prima il tricolore e fa scoppiare, diciamo, questa insurrezione in gran parte orchestrata dai Savoia e da Ricasoli, Giuseppe Dolfi e pochi altri. Ecco, in realtà i fiorentini partecipano poco, non si rendono neanche conto all'inizio di quello che sta succedendo.
Ecco, professore, tutto questo si percepisce dal libro, cioè Nobili usa questa storia d'amore tra bambini per dare esposizione appunto al uno spaccato dell'epoca storica, o no?
Sì, dunque, Nobili, dunque, c'è una cosa da dire. Il libro, come forse si vede anche nelle fotografie che tu hai esposto su Facebook, è un libricino meraviglioso anche nella sua composizione tipografica, quello di Lemonnier nel Millet, pubblicato nel 1965 e poi è stato recentemente ripubblicato da una piccola casa editrice che si chiama Aurora Boreale, con una buona introduzione di Nicola Bizzi. Sì, stavo dicendo, per tornare al punto, che Nobili, in tutto il racconto, che è il racconto di una improbabile, straordinaria storia d'amore fra due bambini, una bambina greca che abita lì e il piccolo Guido, in tutto il racconto, oltre alla nostalgia per questa storia d'amore, Nobili la racconta quando ha 60 anni o qualcosa di più, c'è anche un sotterraneo senso di delusione storica. Sappiamo che c'è una delusione post-unitaria, no? Di cui Nobili si farà partecipe, dicendo in un suo saggio che si chiama De Profundis Clamavia De Domine Lettere a Sua Maestà il Re del 1891, dicendo che con l'unità i toscani, da cittadini quale erano col Granducato, sono tornati insieme a tutti gli altri italiani a essere sudditi, contribuenti più che cittadini, per le enormi tasse appunto che lo Stato unitario faceva pagare e per quella progressiva mancanza di slancio, va bene, che comincia poco dopo l'unità d'Italia, questa palude post-unitaria che viene anche fatta presente dagli artisti, no? Gli scapigliati. E quindi sì, senz'altro, anche se il racconto è caratterizzato da una struggente nostalgia, è anche ironico, comico, perché è visto dal punto di vista del bambino che non si rende conto di tante cose e fa alla mamma delle domande che la spiazzano, no? Ti dico solo un piccolo episodio che è bellissimo. Sono nella piazza e c'è questa bambina meravigliosa dagli occhi fulgenti, Filli, che sta guardando nel caleidoscopio e lo passa al bambino e gli dice: tieni fermo il tubo almeno vedi anche te. Io tenevo, dice il bambino, fermo il tubo all'occhio, mentre Filli cautamente si avvicinava. Quando fu presso alla mia guancia ne sentivo l'alito e mi dette un bacio. Stolzai come se fossi stato toccato da un bottone di fuoco. Se fossi stato un cane, tanto fu per me la sorpresa di lì a un momento, sono certo che mi si sarebbe incoscientemente scappato di dare un morso a Filli. Ecco, e sono queste le cose, cioè uno dice: ah, la dolcezza romantica del bacio, un po' forse mellifluo, ma il bambino dice che è un bottone di fuoco e che avrebbe dato un morso forse incoscientemente se non si fosse trattenuto alla piccola Filli. Tutto il racconto è appunto costruito su questo rapporto fra dolcezza, ricordo struggente e ironia, che poi è la cosa che lo rende straordinario. E devo dire, per un fiorentino, l'altra cosa straordinaria sono le parole proprio, perché ci sono delle parole come appunto questo stolzai che ho detto poco fa, che sono straordinarie. È un fiorentino che ha una certa età, appunto, ricorda nelle voci dei nonni, dei parenti, che ormai si è perso, insomma, è stato, sappiamo che l'italiano è una lingua ormai sempre più massificata, in parte anche distrutta dall'inglese, se mi permetti.
e questa è una polemica che facciamo un'altra volta. Allora arriva, credo sia una battuta, non so bene come interpretare, da Filippo, che dice: arrivavano anche i treni in orario, una linea, quando c'erano i Lorena.
Hanno creato la prima rete ferroviaria.
Infatti, una linea, certo.
Livorno, 1844.
Sì.
Questo è Leopoldo II, quello che poi se n'è andato.
Però è facile far arrivare il treno in orario quando c'è una linea sola.
Non è facile pensare a mettere la linea nel 1844.
È vero. Quindi oggi abbiamo tessuto le lodi dei Lorena, però dallo stralcio che ci ha dato del libro è molto dolce, molto, secondo me
è un libricino godibilissimo. Il piccolo Guido dice: ma le bambine secondo me sono esseri malati. Ti leggo questo perché è troppo bello.
Sì.
Appunto, tutto è visto dal punto di vista del bambino. Le bambine le avevo in ultima perché mi parevano esseri malati, con loro non si poteva fare a chi più corre, né a chi saltasse più in alto. Non avevano di ricreazione che degli sciapetissimi giocherelli dove non entrava mai la sveltezza, l'agilità, la forza. A parlare con le bambine, al mio modo di vedere, non v'era costrutto nessuno, non mi sapevo in che discorso intrattenere. E poi quel loro modo di fare, o di stupide o di canzonatrici insulse, mi rimaneva a sinistra, molto più che non vi era la risorsa definitiva di venire con loro alle mani, come si poteva praticamente fra maschi. Era chiaramente un bambino, certo, come dire, che oggi sarebbe molto castigato per questi discorsi.
Allora insiste Filippo, che dice: da Leopoldo alla Leopolda, così hai pure la polemica su Renzi. Cioè, lasciamo perdere anche questa. Allora, vabbè, ricordiamo come si chiama il libro, perché Matteo si è appena collegato.
Memorie lontane, Guido Nobili, ultima edizione recentissima di 2 anni fa, è quella di Aurora Boreale, una piccola casa editrice di Prato, ma prima è stato stampato da Sellerio, da Einaudi, 100 pagine di Calvino, e quindi è un libro, e soprattutto nella magnifica edizione Le Monnier del 1965, che sarebbe la quinta edizione, la prima era del 1942, in questa piccolissima edizione, la metà di una A4, con la copertina rosa, che già fa capire che il libro parla di memorie lontane ed ha una prefazione di Pancrazio. Questa edizione è ancora disponibile in rete su Amazon, su Mare Magnum e così via.
Grazie professor Tani,
dalla sua forma.
Grazie professore. Memorie lontane è il titolo del libro, Guido Nobili. Ci sentiamo la prossima domenica.
Ben volentieri.
Arrivederci, buona domenica.
Allora, arrivederci Jimmy.
l'ultima rubrica di questa domenica è quella dedicata all'opera contemporanea della settimana a cura di Giulia Spissu, The Art Translator. E quindi vediamo, abbiamo anche tempo per i saluti dopo la rubrica. Buongiorno Giulia Spissu da New York.
Ciao Jimmy, ciao a tutti, come state?
Noi stiamo bene, come è stato il rientro a New York?
Abbastanza difficile perché è tornato il freddo, purtroppo. A Miami si stava benissimo, quindi è stato difficile.
Di che cosa ci parli oggi, Giulia?
Allora, oggi ci immergiamo un po' nell'arte concettuale, visto che ormai abbiamo abbastanza conoscenza dell'arte minimale, quindi il secondo step è l'arte concettuale, ed è un'opera di un artista giapponese che si chiama On Kawara, e più che un'opera porto oggi una serie che si chiama Today Series o Day Paintings, quindi serie dell'oggi o dipinti con le date, con una datazione.
Aspetta che googolo, eccola qua. No, ma non è possibile, ma sono delle date, delle date veramente. Giulia, che vuol dire?
Ha fatto quello che ha voluto mostrare nel titolo, la data.
E questo è arte.
Esatto, sì, arte concettuale.
E spiegaci, sì. Spiegaci.
Allora, On Kawara cominciò questa serie precisamente il 4 gennaio 1966 ed è continuata ad essere attiva fino alla sua morte. Vediamo cosa vediamo. Qualcosa di molto semplice. Su uno sfondo monocromo l'artista dipingeva il giorno, il mese e l'anno in cui ha realizzato l'opera stessa, in maniera molto asettica e impersonale, quindi non si vede proprio il tratto, la mano dell'artista.
Ma sono dipinte perché sembrano fatte al computer queste.
Esatto, esatto, infatti On Kawara realizzava queste opere in una intera giornata lavorativa, infatti impiegava dalle 8 alle 9 ore per completarla, il tempo appunto della giornata scritta nell'opera stessa. E nonostante il loro aspetto appunto così asettico e impersonale, On Kawara realizzava a mano queste opere. E infatti utilizzava pennelli affusolati, righello, squadra, un pennello anche per spolverare alla fine, un taglierino, e quindi risulta praticamente perfetta l'opera.
Così perfetta che sembra stampata, non sembra fatta col pennello, ma ne sto guardando, ce ne sono tantissime, ma quante ne hai realizzate?
Esatto, esatto, ce ne sono veramente tantissime, sono sparse in musei e fondazioni di tutto il mondo, e appunto ce ne sono, mi sembra, non so quante migliaia di serie di opere. Addirittura ha realizzato anche un progetto all'interno delle scuole, negli asili di tutto il mondo con queste opere.
Per fare questi quadretti, no, sono anche grandi, qualcuno è anche grande, ci metteva una giornata intera. E a questo punto la domanda è: come sceglieva il giorno? Perché il 20 di maggio 1981 e non il 21 di maggio 1981?
Allora, diciamo che la scelta delle date non sembra seguire un principio, diciamo, perfetto, comunque generale. Alcune potevano essere significative a livello personale o anche storico, ma altre erano scelte completamente a caso, e c'è da dire anche che certe volte magari aveva preso sprint, aveva preso la mano e ne realizzava anche più di una al giorno, ecco.
Ma qual è la differenza fra il minimalismo e l'arte concettuale? Perché più o meno a me mi sembra quasi lo stesso concetto di base.
Allora, diciamo che la strada che aveva aperto il minimalismo consentì di cominciare anche a indagare l'aspetto più mentale dell'arte, in quanto diciamo che è tutto un processo che poi è partito da Magritte nella sua famosa opera Se si ne pa un pip, questa non è una pipa, che poi è andato verso Duchamp con la sua famosa fontana, e l'arte concettuale però rappresenta un eventuale maggiore spaccato. Infatti si cominciò a sottolineare, a porre l'attenzione sull'aspetto mentale, sul linguaggio e sulla capacità di concepire un'opera piuttosto che la sua realizzazione, quindi più ideazione piuttosto che sul fare artistico, ecco.
Ce ne sono migliaia, molte sono nei musei, quindi immagino sì. Che nonostante siano migliaia abbiano anche un certo valore.
Sì, penso proprio di sì.
Ma a questo punto come si fa a riconoscere l'opera vera? Perché a fare queste non è che ci voglia molto, Giulia.
Ma penso che ci siano in tutti i certificati di autenticità e siano tutte firmate, quindi ecco, mi sembra che Moncaguare sia stato molto meticoloso nel realizzare l'opera e penso anche nella sua autenticità ci abbia messo abbastanza attenzione. Però diciamo che la cosa veramente interessante è questo Moncaguare, che si può sembrare appunto solamente una data su una tela, è il fatto che si pone l'accento meccanico nella routine, quindi con questa routine molto meticolosa diventa quasi il dipingere, diventa quasi un esercizio di meditazione. Addirittura Onkawara realizzava proprio delle scatole per rivestire le sue opere in maniera molto precisa, erano scatole di cartone all'interno della quale certe volte infilava anche un ritaglio del giornale locale, che ovviamente era del giorno stesso della data.
E infatti era la mia domanda, perché in alcuni musei accanto o di fianco o sotto o sopra la data c'è una pagina di un quotidiano, di un giornale.
Esatto, esatto, ed è anche diciamo sia per appunto se le date avevano un significato storico, politico anche in quel tempo, ma diciamo quello che vuole fare Onkawara con questa operazione è l'idea, è voler porre l'attenzione sull'idea che il calendario è una costruzione umana e le quantificazioni del tempo vengono scandite da esperienze personali o contesti culturali, politici, geografici e così via.
Hai visto Onkawara? Grazie Giulia per quest'altro passo nell'arte contemporanea.
Grazie, ci vediamo prossimo weekend. Ci sentiamo.
Dipingere proprio una data, proprio i numeri della data su tela farli diventare opere d'arte famose. E dice, ma lo potevo fare anch'io. Ma perché non ci avete pensato? È così. Siamo arrivati alle 12:56. Io mi fermo qui. Grazie a tutti, soprattutto a quelli che hanno partecipato al 342-8104-111. Naturalmente, per chi si sveglia presto domani mattina alle 6, ci sarò io sulla frequenza di Controradio per la conduzione del mattino presto. E poi, come sempre, alle 7:45 o giù di lì, il blurb. Grazie davvero a tutti. Una buona giornata e buona fortuna.
Sei su Controradio, FM 93.6, 98.9.
Glasses falling about and a crackling in the air. Then around the dungeon doors, the shutters and the queues. Everybody's looking for somebody's arms to fall into. That's what it is. That's what it is now. Here's frost on the graves and the monuments, but the taverns are warm in town. People curse the government and shovel hard food down. Lights are out in City Hall, the castle and the keep. Moon shines down upon it all, the legless and the sleepless. Cold on the toll gate, where the wagon's creeping through. Cold on the toll gate, God knows what I can do. That's what it is. That's what it is now. Yeah, the garrison sleeps in the citadel with the ghosts and the ancient stones. High on the parapet, a Scottish piper stands alone. High on the wind, a Highland runs me to the road. Something from the past just comes and stares into my soul. Cold on a toll gate, with a cow.
still writing songs.